Vangelo di Matteo, capitolo 16. Diamo un benvenuto a tutti coloro che sono venuti qui stasera per la prima volta. Alzatevi in piedi, chi è venuto qui stasera per la prima volta, alzatevi. Chi è in visita stasera qui? C'è qualcuno in visita stasera? Alzatevi. Dio vi benedica. Dai, accogliamoli calorosamente. Benvenuti. Allora, da Pordenone, vero? Rocella. Alleluia. Matteo capitolo 16 dal versetto 13 in poi. Quanti sanno il tema di questo campo? Quanti se lo ricordano? Grazie. Quella è la vita Zoe, però. Questo è un canto manipolato e pilotato apposta dalla Zoe. Mancava però l'inno, è come... eh? Come Forza Italia che c'è il suo inno. Non si preoccupi. Matteo capitolo 16 dal versetto 13, dai, leggiamo insieme. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù rispondendo gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e su questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Ades non la potranno vincere o non potranno resistere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù, il Cristo. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la ritroverà. Stamattina si è parlato di rinnovamento della mente, si è parlato di ravvedimento, il vero ravvedimento, dal greco metanoia, significa cambiare mentalità. In realtà noi crediamo che quando Gesù ha detto ai giudei: ravvedetevi e credete nella buona notizia, in realtà il suo focus non era quello di far pentire il popolo dei suoi peccati, ma era semplicemente un avvertimento che era venuto, il regno di Dio era arrivato, la buona notizia era lì davanti a loro, e lui stava parlando dei giudei che avevano la cultura di piacere a Dio, di essere giustificati mediante le opere della legge. E Gesù stava dicendo letteralmente: cambiate il vostro modo di pensare, perché da ora in poi non si potrà più piacere a Dio mediante le opere della legge o essere giustificate mediante tali, perché la buona notizia è che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E il ravvedimento ha a che fare con un cambio di mentalità. E chi più dei giudei avevano bisogno di un cambio di mentalità? È vero o no? Chi più del popolo di Israele aveva bisogno di cambiare mentalità, non di essere cosciente del proprio peccato? Perché molto spesso nelle comunità evangeliche si predica molto più la coscienza di peccato, mentre la Bibbia dice proprio che il sangue di Gesù ci ha liberati pure dalla coscienza di peccato. Molti predicano semplicemente sulla bruttezza del peccato, mentre il Vangelo parla della bellezza di Gesù. Non c'entra il suo messaggio sulla gravità del peccato, ma c'entra il suo messaggio sull'amore e sulla grazia di Dio. Molti dicono: ma voi parlate troppo spesso, non trattate mai, quasi mai, la dottrina della santità. La santità non è una dottrina. La santità non è una dottrina, la santità è un desiderio del cuore espresso mediante uno stile di vita motivato e ispirato dalla grazia. La santità è un desiderio del cuore espresso in uno stile di vita motivato e ispirato dalla grazia. La santità non è una dottrina, come la grazia non è una dottrina. La santità è una persona. L'amore non è una dottrina, è una persona. La grazia non è un insegnamento, non è teologia, è una persona. Amen? Noi siamo innamorati di Gesù. Qualcuno dice: allora voi dite che si possono fare tutte le cose, tanto abbiamo la grazia di Dio? E io rispondo sempre con una frase del mio amico Mirko Boniolo: dire che la grazia è una scusa per peccare è come dire che la gioia, avere la gioia di Dio, dà alle persone il diritto di essere infelici o depressi. Dire che la grazia ci dà il diritto di peccare è come dire che l'intelligenza ci dà il diritto di essere stupidi. La grazia non è una scusa per peccare, ma è un'occasione per amare la persona della grazia, ed è Gesù, ed essere amati da Lui. E quando tu vivi questo rapporto personale con Gesù, allora certe cose vengono messe di lato. Sbagliamo, pecchiamo, chi è che non sbaglia? Chi è che non pecca? Tutti sbagliamo, tutti pecchiamo, tutti cadiamo. Grazie a Dio, la nostra destinazione finale non dipende dal nostro stile di vita, perché chi è in Cristo realmente è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Dobbiamo sviluppare sicuramente nel nostro cuore questo desiderio di assomigliare ogni giorno a Gesù, e quindi il nostro parlare, il nostro pensare, il nostro agire, il nostro relazionarsi con le persone. Molto spesso si mette un'evidenza su un atto, su un'azione, su un peccato o su qualcosa che per noi è pesante, per noi è bruttissimo, per noi è grave. Ma quando andiamo a leggere la scrittura, vediamo gli scritti, nel Nuovo Testamento si paragona ad esempio la fornicazione all'invidia. Si paragona la magia alla gelosia, l'adulterio alle ghiottonerie. Ma non possiamo parlare di ghiottonerie in Italia, perché appena parliamo di ghiottonerie in Italia sono i predicatori posseduti. Come fai a dire in un campeggio anglosassone: a mezzanotte facciamo una spaghettata? Ti prendono per... sei strano. In Italia sei strano se non lo dici, capito? È un problema di cultura, vero o no? Stavo parlando proprio stamattina con la sorella per quanto riguarda il discorso tatuaggi, il discorso degli orecchini. Per noi è normale, sorella, vieni. Per noi è normale che una donna porta degli orecchini. Chi si scandalizza? C'è qualcuno che si scandalizza? Perché? Non perché è una donna, perché è cultura. Se un uomo portasse questi orecchini, noi ci scandalizzeremmo. Perché? perché non è la nostra cultura. Ma se è vero invece di avere il buco qua, lei ce l'ha qua, noi ci scandalizzeremmo. Perché? Non perché una parte è più santa di un'altra, ma perché è nostra cultura. E quindi, grazie, noi abbiamo bisogno di azzerare, tra virgolette, la nostra cultura di fronte all'immensità della rivelazione dello Spirito Santo. Gesù chiede ai suoi discepoli: chi dicono le persone che io sia? E i discepoli rispondono: alcuni Geremia, altri Elia, altri Giovanni Battista, altri il profeta. E Gesù fa una domanda strana, che credo che la domanda che sta facendo in questo tempo lui alla Chiesa: e voi chi dite che io sia? Non è una domanda strana dopo un paio di anni che sono insieme? Sì o no? Sì o no? È molto strana, e la fa in una città particolare. È l'unica volta che viene menzionata Cesarea di Filippo. È una città strategica dell'impero romano, era uno dei quartieri generali più forti dell'impero romano, e si dice che fosse la città che fosse dove parte letteralmente il Giordano, dove si trovava la foce del Giordano. Foce? La sorgente, scusate, non la foce, la sorgente del Giordano. Ed è lì, è come se Dio stesse dicendo ai suoi discepoli: ricominciamo da capo, ritorniamo alla sorgente. Chi dite voi che io sia? E se Gesù in questo momento in carne ed ossa si trovasse qui a fare questa domanda a te personalmente, non a noi, a te personalmente, cosa risponderesti? Ognuno di noi ha le proprie risposte, non c'è dubbio. Ma è strano che lui fa questa domanda non all'inizio del suo ministerio, ma a metà del suo ministero. Come per dire, ogni giorno è come se dovesse essere il primo giorno di scuola. Dovete rinnovare questa rivelazione dentro di voi ogni volta. Vi ricordate una volta Gesù pregò per un cieco? Fu la prima volta che non ci fu una guarigione immediata, vi ricordate? Marco al capitolo 8. Dove è scritto che quando Gesù pose le mani su questo cieco, fece della saliva, sapete, del fango, glielo mise, poi lui guardò e disse: che cosa vedi? Disse: vedo gli uomini, li vedo come degli alberi. E la parola usa questa espressione, e Gesù mise di nuovo la sua mano. Noi siamo in un tempo in cui lo Spirito Santo sta mettendo di nuovo la sua mano, perché il nostro sguardo, la nostra vista spirituale si è appannata dalla religione, dalle abitudini, siamo diventati dei cultifici, siamo delle cultiere vaganti. Noi amiamo i culti e pensiamo che il regno di Dio è fare culti. Dove sta andando? Al culto. Da dove vieni? Dal culto. Dove sei? Al culto. Dove sta andando? A fare un culto. È sottile questo. Spero che nessuno si scandalizzi, voglio dire. Anche perché abbiamo detto una cosa religiosa, che a volte è più brutta della parolaccia stessa. Ed è un tempo in cui lo Spirito Santo sta mettendo di nuovo la sua mano. Vi ricordate quello che è scritto in Ebrei al capitolo 12? Dove Dio dice: ancora una volta io scuoterò i cieli e la terra. Preso dalla profezia di Ageo, ancora una volta, io voglio che tu questa sera insieme a me chiudi i tuoi occhi e voglio che tu dici al Signore questa sera insieme a me: fallo ancora una volta nella mia vita, Signore. Lo puoi dire? Lo puoi dire con fede? Diglielo: fallo ancora una volta nella mia vita, Signore. Metti di nuovo la tua mano sopra di me. Metti di nuovo la tua mano sopra la mia vita. Ho bisogno di vedere in maniera chiara. Non posso più camminare vedendo le cose sfocate, ho bisogno di chiarezza, perché siamo in un tempo dove o abbiamo chiarezza e sappiamo dove stiamo mettendo i piedi, o cammineremo veramente molto male, o saremo paralizzati dalla paura di sbagliare. Chi dite voi che io sia? Disse Gesù, chiese Gesù ai discepoli. E Pietro si è fatto avanti, coraggioso come sempre, impetuoso come sempre, orgoglioso come sempre. Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Giovanni e Giacomo guardano, eccolo, sempre là, sempre lui, sempre lui, sempre lui. Quando eravamo nella barca, il primo che voleva scendere dalla barca e camminare sulle acque, sempre lui che si vuole mettere in mostra. Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E ancora una volta Gesù lo loda. Beato sei tu, Simone, figlio di Giona. In realtà non si sa se il papà di Simone si chiamasse Giona o Giovanni, nessuno ha mai capito realmente dal testo greco quale fosse il vero nome, ma poco importa. Beato sei tu, Simone, perché né carne e né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Gesù loda Pietro perché in questo momento lui si è aperto alla rivelazione dello Spirito Santo e lui sta ricevendo la più grande rivelazione che un uomo possa mai avere. Seguitemi per favore, state con me, perché andremo e avanzeremo con decisione in questo argomento. Quando noi abbiamo delle rivelazioni, quando noi riceviamo in un modo o in un altro, come stamattina parlavamo con Francesco di questo, è come se Dio a volte apre la tenda dell'eternità, apre la tenda dello spirito e ci fa vedere oltre. Noi gustiamo delle cose meravigliose che noi sappiamo che sono esattamente ciò per il quale noi stiamo vivendo. È il regno di Dio, ciò che vorremmo vivere ogni giorno, ogni istante, ogni santa giornata. E noi pensiamo di poter avere questo mediante i culti, mentre Dio ha installato dentro di noi la sorgente di questa rivelazione, che è lo Spirito Santo, la persona dello Spirito Santo, che vuole farci vivere continuamente in questo scorrere continuo e costante e incondizionato della rivelazione di Dio nella nostra vita. E Gesù incalza su questo e va avanti e monta su questo discorso come un'onda si sta alzando in maniera poderosa, sta facendo vedere le sue spalle, e Gesù monta su quest'onda e porta con sé Pietro, come se stessero cavalcando quest'onda della rivelazione. Gesù dice: e Simone, ora voglio dirti un'altra cosa, tu hai ricevuto la rivelazione di chi sono io, ora voglio dirti io chi sei tu. Tu hai detto a me chi sono io, ora permetti a me di dire chi sei tu. Tu sei Pietro. E sulla rivelazione che tu hai avuto, io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non potranno vincere, non potranno resistere, non potranno competere con questa chiesa gloriosa che avanzerà, edificata da me. E Gesù non si ferma lì, Gesù continua e dice: e ti dico un'altra cosa, Pietro, io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Non solo, e gli dice un'altra cosa: e tutto quello che tu chiuderai, tutto quello che tu legherai sulla terra sarà legato e chiuso in cielo, e tutto quello che tu avrai aperto o permesso o sciolto sulla terra sarà sciolto nel cielo. Pensate a che mole, a che quantità di rivelazione Gesù sta riversando nella vita di Pietro. Troppa per un uomo orgoglioso come lui, noi avremmo pensato. Mi ricordo all'inizio, proprio mentre ero in comunità, ero convertito da un anno e mezzo, e venne un predicatore meraviglioso dalla Francia del Sud, non ricordo neanche il suo nome, e mi ricordo che lo Spirito Santo lo usava per dare delle rivelazioni incredibili. Lui parlava in inglese, c'era il mio pastore che lo traduceva, e arrivato a un certo punto lui aveva puntato i suoi occhi su di me, e mentre io suonavo, eravamo lì nello spirito, lui cominciò a dare una rivelazione incredibile sulla mia vita in inglese, e il pastore si fermò e disse: no, non posso tradurla questa, E lui disse, perché io capivo in inglese cosa si stavano dicendo. Lui disse, è troppo giovane, non può sostenere questa rivelazione. L'avrei ammazzato in quel momento. Quanti sanno che quando Dio ha un progetto per una persona nessuno lo può fermare? Benedico Dio per il mio ex pastore, oggi con il Signore. Ma a volte succedono a volte cose strane. Però voglio dirti che nessuno può impedire all'opera di Dio di camminare, di avanzare nella tua vita. Alleluia. Se qualcuno cerca di metterti i bastoni fra le ruote, diglielo molto chiaramente: non ho le ruote, ho le ali. Non ho le ruote, ho le ali. Potete usare tutti i bastoni che volete. Alleluia. E questa mole di rivelazione nella vita di Pietro è fondamentalmente, se noi andiamo a studiare la scrittura e il messaggio del Vangelo, noi troveremo letteralmente queste tre cose fondamentali che troviamo continuamente e costantemente. Il messaggio del Vangelo si fonda su questi tre pilastri fondamentalmente, sono questi. Chi sei in Cristo? Cosa hai ricevuto in Cristo? E cosa puoi fare in Cristo? La tua identità, la tua eredità e la tua autorità. Sono tre soggetti semplici, fondamentali, che cambiano la tua vita nel momento in cui tu ricevi la rivelazione di esse. Pietro parla, Gesù gli dice: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù lo lode e dice: beato sei tu Simone, figlio di Giona, perché non hai potuto imparare queste cose dai libri di scuola, insegnanti non ti hanno potuto dire questo, tu hai ricevuto direttamente un download dal cielo. Ma ora ti dico chi sei tu, e voglio stasera che tu ti lasci dire dallo Spirito Santo chi sei tu. Per favore, permetti allo Spirito Santo di dirti chi sei tu, perché questo è quello che cambia fondamentalmente la nostra vita per sempre. Quando noi impariamo e quando noi realizziamo e riceviamo per rivelazione chi siamo e qual è la nostra identità. Tu sei Pietro. Forse Dio cambierà il nome a qualcuno in questi giorni. Ma noi vedremo in questa sera che Gesù diede tre nomi. Lo chiamò prima Simone, poi lo chiamò Pietro e poi lo chiamò Satana. Scegli tu che nome vuoi. Non lo so, decidi tu. Simone, Pietro e poi lo chiama Satana. E sono tre fasi fondamentali che noi dobbiamo comprendere e che riguardano la nostra vita e riguardano ognuno di noi. Quando tu non cammini nella rivelazione di chi tu sei, di quello che Dio ti ha dato e di ciò che tu puoi fare, perché tu puoi ogni cosa, perché ogni cosa è possibile a chi crede, noi camminiamo nel nostro vecchio nome, nella nostra vecchia identità, nel nostro Simone. Ma quando entriamo nella rivelazione di chi Gesù è per noi e nella rivelazione di chi noi siamo per Gesù, noi camminiamo nella rivelazione, siamo in una condizione di rivelazione dalla quale noi non possiamo permetterci di scendere. Noi non possiamo permetterci di scendere da questo livello di rivelazione, perché nel momento in cui succede qualcosa di brutto. Gesù apre il suo cuore ai discepoli e dice: è necessario che io soffra, è necessario che io muoia, è necessario che mi uccidano, perché è necessario che io risusciti. E Pietro fa l'errore più grande della sua vita, prende Gesù di lato, pieno del suo orgoglio, fresco della rivelazione, fresco di questo nome nuovo di zecca che gli era appena stato dato, prende Gesù sotto braccio, se lo porta di lato e gli dice: Gesù, mi sa che non hai pregato abbastanza oggi, non hai digiunato abbastanza. Gesù, stai tranquillo, finché ci sono io questo non ti succederà mai. io ho le chiavi, io ho l'autorità, questo non ti accadrà mai, mi hai appena delegato, sono il prossimo papa, non ti accadrà mai. E la Bibbia dice che Gesù si gira di scatto, lo guarda e gli dice: vai via da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio. Questa espressione è un'espressione che a volte noi non comprendiamo. Nel testo greco è talmente bella e profonda, e letteralmente significa questo: tu non hai la mente esercitata alle cose di Dio, ma alle cose degli uomini. Come per dire, quando tu ti apri alla rivelazione dello Spirito Santo, sei la persona più straordinaria, più incredibile, sei uno strumento meraviglioso, ma appena ti permetti un attimo, un istante, di scendere al livello degli uomini, tu sei peggio del diavolo. Gesù dice a Pietro: tu mi sei di scandalo. Questa parola, che da noi nella nostra cultura è una parola che purtroppo viene usata in maniera sbagliata, la parola scandalon in greco significa letteralmente: tu sei una trappola, tu sei una pietra d'inciampo in questo momento, tu per me sei un ostacolo. E voglio spiegarvi il perché Gesù dice questo, perché noi il verso successivo lo leggiamo sempre separato, mentre in realtà purtroppo la canonizzazione della Bibbia ci dà delle fregature tremende, perché divide la Bibbia in paragrafi e non ci permette di gustare a volte la continuità dei discorsi. Perché Gesù dice a Pietro: tu mi sei di scandalo, Satana, perché non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Allora Gesù si gira verso i suoi discepoli e dice: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È un filo conduttore, un filo logico di discorso che Gesù sta facendo con i suoi discepoli, molto semplice. Gesù dice ai discepoli che sta per andare a Gerusalemme, che doveva soffrire molte cose. In pratica Gesù sta parlando del fatto che avrebbe portato la sua croce. Pietro irrompe in questa discussione, in questa profondità, e dice questa papalata tremenda. Gesù lo rimprovera, poi riprende il discorso con i suoi discepoli e, parafrasando, sta dicendo questo: ragazzi, io sto andando a Gerusalemme, e se qualcuno vuole venire con me, deve essere sicuro di portare ognuno la propria croce. Perché se tu non porti la tua croce, tu puoi impedire a me di portare la mia. Se ognuno di voi non porta la sua croce, voi sarete un impedimento per me. Perché non capite quello che sto facendo. Non comprenderete quello che succederà. Infatti Pietro ha espresso tutta la sua ignoranza al momento del Getsemani, quando uscì la spada e voleva difendere Gesù, cercando di tagliare non l'orecchio, e per sbaglio gli ha tagliato l'orecchio, lo voleva uccidere, il servo del Tempio, la guardia del Tempio, Malco, per sbaglio è arrivato all'orecchio. Non aveva mirato mica all'orecchio, Pietro. Come definiresti un apostolo chiamato dal Signore che cammina con una 735? Come definiresti un apostolo del Signore che cammina con un coltello a serramanico nel suo portafoglio per difendere Dio? E mi chiedo: scusa, ma cosa hai capito tu del Vangelo? No, perché se Pietro oggi fosse vivo in mezzo a noi, noi oggi gli chiederemmo: ma tu cosa hai capito veramente del Vangelo? Ama i tuoi nemici e gli vuoi tagliare la testa. Porta la tua croce, invece portava un coltello a serramanico. Comprendete che a volte, come Pietro, noi viviamo di altezze, di rivelazioni. In questo campeggio ognuno di noi riceverà delle rivelazioni. In questo campeggio ci si apre il cuore e noi siamo come degli imbuti che riceviamo dallo Spirito Santo tutto quello che arriva. Ok? Questo è normale. Il problema è quando domenica sera saremo a casa nostra e dovremo lì decidere se continuare a vivere secondo il senso delle cose di Dio o essere addirittura un impedimento per i nostri fratelli. Perché se io non porto la mia croce, io impedirò pure a mio fratello di portare la sua croce. E se io non porto la mia croce, io non capirò il piano di Dio, il progetto di Dio nella vita delle persone. Io che ho avuto la più grande rivelazione di chi Gesù è, ho avuto la più grande promessa e profezia che Gesù potesse mai fare ad una persona, io vengo chiamato addirittura Satana dalla persona che mi ha profetizzato. Ed è indubbio che questo succede ancora nella Chiesa del Signore. Che persone che sono state un grande strumento nelle mani di Dio possono diventare un grande inciampo per l'opera di Dio. Non perché scadono dalla grazia, ma perché hanno smesso di avere la mente esercitata alle cose di Dio. Mente esercitata, cioè una mente che pensa costantemente e continuamente cosa farebbe Gesù al posto mio. Ed ecco perché quando Gesù usa l'espressione chiunque mi vuole seguire e non rinnega se stesso, noi abbiamo super spiritualizzato certe cose. Che significa rinnegare se stesso? Significa non peccare più, significa portare la propria croce, significa farsi carico. No, letta nel contesto, semplicemente Gesù sta dicendo la tua mente deve essere esercitata nelle cose di Dio e non nelle cose degli uomini. E quando tu eserciti la tua mente nelle cose di Dio, automaticamente ti stai mettendo di lato, perché metti il regno di Dio al primo posto. Metti gli interessi del regno di Dio al primo posto, anche se questi interessi significano sofferenza. Perché c'è una sofferenza per seguire Cristo. Non so se ve ne siete accorti. C'è una sofferenza nella carne, c'è una sofferenza nelle persecuzioni, c'è una sofferenza nelle relazioni, c'è una sofferenza a volte non vieni capito, a volte vieni ferito, a volte vieni abusato. E rinnegare se stessi significa rinnegare al proprio modo di pensare. Rinunciare alla cose del, al senso delle cose degli uomini e vivere nel senso delle cose di Dio. Quello che Paolo descrive quando lo chiama camminare nello Spirito. Ora non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano più secondo la carne, ma camminano nello Spirito. Quindi che significa camminare nello Spirito? Vivere con le alette nei piedi e non posare per terra? No, significa vivere ogni giorno rinunciando al tuo modo di gestire le cose e mettendo e lasciando al primo posto sempre gli interessi del regno di Dio. Portare la croce non significa semplicemente avere malattie, avere sofferenze. No, non è questo. Portare la croce è prenditi la responsabilità della chiamata di Dio per la tua vita. E quando tu ti prendi la responsabilità della chiamata di Dio nella tua vita, non sarai più qualcuno che metterà i bastoni fra le ruote agli altri. Perché se tu porti la croce, tu glorificherai Dio quando vedrai qualcuno portare la sua croce. Ma se tu non porti la tua, tu cercherai sempre di levare la croce dalla vita degli altri, mentre gli altri dicono: lasciami stare, ma stai soffrendo, ma perché no? Abbi il senso delle cose di Dio. E il Signore vuole che noi viviamo nella costanza di questa rivelazione continua, incondizionata. È una fonte dentro di noi, è l'opera dello Spirito Santo dentro di noi, costante, continua, che non si ferma mai. Ed è questa fonte che costantemente ti ricorda: tu sei in Cristo. Costantemente ti ricorda: tu hai ricevuto benedizione in Cristo. È una fonte costante che ti ricorda: tu puoi ogni cosa in colui che ti fortifica. È qualcosa che costantemente ti ricorda chi sei, cosa hai e cosa puoi fare per Dio. Ed è questa costante e continua rivelazione che ti conduce, ti porta nel destino e ti fa vivere nel destino che ha preparato per te il Signore, il motivo per il quale tu sei vivo oggi. Che non è semplicemente frequentare una chiesa, andare ad un campeggio e saltare da conferenza a conferenza. Gloria a Dio per queste cose, ma queste servono come trampolino per la vita reale. Perché parliamoci chiaro, questa non è la vita reale. Questo è un momento di paradiso sulla terra. Qualcuno dice: mazza. È un momento, sono dei baci, sono dei regali da parte di Dio, sono delle finestre di grazia dove Dio ci fa guardare e ci fa vedere oltre e ci dice: questo è il modo come io voglio che tu viva. Alla fine del campeggio non potrai stare ad aspettare un altro campeggio per avere un'altra rivelazione, e nel frattempo vivrai come qualcuno che andrà a levare la croce dalla vita delle persone. Tu pensi che la tua croce sia pesante? C'era una donna che si lamentava sempre. Una che si lamentava sempre: Signore, la mia croce è pesante. Signore, la mia croce è pesante. E si lamentava e piangeva: Signore, la mia croce è pesante. Un giorno fece un sogno e sognò Gesù. In questo sogno lei abbracciava Gesù e nel sogno si butta ai piedi, dice: Gesù, la mia croce è pesante. E Gesù ha detto: sì, sì, ha detto. Lui le dice: sono venuto proprio per questo. La porta e la fa entrare in un negozio, in questo sogno fa entrare in un negozio che era pieno di croci, di croci di tutte le misure. Ma nel piano lì dove sono entrati, al piano terra, c'erano queste croci alte di 1,5 metri, 2 metri. E Gesù parla con questa sorella e dice: vuoi scegliere una di queste? E dice: no, Signore, no, sono tremende, già è pesante quella che ho. Tu me ne vuoi dare una più grande? Una più piccola, Signore, ti prego, una più piccola. Gesù ha detto: sì, ok, vieni con me. Prende per mano, lo fa scendere al piano di sotto. E c'erano delle croci da 50 centimetri, 1 metro. Si fa: vuoi una di queste? Dice: no, Signore, sono stanca, sono anni che porto la mia croce, Signore, per favore dammene una più leggera, per favore ti prego, dammene una più leggera. Gesù ha detto: va bene, scendi con me. Scendono ancora più giù e c'è un altro livello, un altro piano dove c'erano delle croci proprio piccole, da 10 centimetri, sapete quelle che si appendono, 10-15 centimetri. Gesù ha detto: vuoi una di queste? E lei guarda e fa: onestamente, Gesù, sono stanca, ho per tanti anni ho portato la croce, per favore una più piccola, ti prego, fammi questa grazia. Gesù ha detto: va bene. Scendono giù, c'è la stanza vuota, è un piedistallo, sopra questo piedistallo c'era un cofanetto e Gesù ha detto: aprilo. Lei va, lo apre e trova una croce piccola così. E fa, la prende: sì, finalmente, Gesù, posso prendere questa croce, sono stanca, Signore, non ce la faccio più, posso prendere questa? E Gesù ha detto: è quella che hai portato finora. È quella che hai portato finora. Se tu non porti la tua, tu romperai le scatole a chi la sta portando. Posso parlare francamente stasera? Non scocciare quelli che stanno portando la croce e non essere un impedimento per loro, perché potresti fare il gioco del nemico Io a volte l'ho fatto, io so cosa vi sto dicendo, perché io sono stato in quella situazione dove io pensavo ad un Vangelo quasi trionfalistico, dove non c'erano sofferenze, dove era tutto bom, 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 tutto alleluia, tutto gloria, tutto unzione, tutto fede, tutto miracoli. Quando ho sbattuto la faccia contro il muro di cemento, il Signore mi ha detto: vediamo come ti rialzi ora. Io sono stato in un momento in cui io sono stato un impedimento per altri. Perché? Perché pensavo che quelle chiavi che mi erano state date, quella rivelazione, quella posizione che mi era stata data dal Signore, mi dava l'autorità di poter dire agli altri quelli che potevano o non potevano fare. Pensavo che la rivelazione che io avevo avuto era una rivelazione anche per la vita degli altri, mentre il Signore mi ha detto: ognuno ha la sua rivelazione, perché io ho un rapporto personale con ogni mio figlio. E noi abbiamo bisogno di comprendere, di dover rimanere a quel livello di rivelazione, che non è un campeggio, che non è un culto, che non è l'imposizione delle mani di qualcuno, è il tuo rapporto personale con lo Spirito Santo. Se non viviamo nella lettura della parola, se non viviamo nella preghiera, se non viviamo nella comunione costante e continua, noi perderemo continuamente, velocemente il senso delle cose di Dio, ricadiamo nel senso delle cose degli uomini e diventiamo un impedimento per le persone attorno a noi. Perdiamo quella freschezza, quella rivelazione. A volte, come ministri, io mi rendo conto che a volte noi come ministro, io parlo di me, io come ministro, ho bisogno di qualcuno che prega proprio per me, di qualcuno che mi impone le mani, di qualcuno che profetizza sopra la mia vita, perché molto spesso siamo molto più concentrati a fare le cose che ad essere. Siamo più concentrati a mantenere impegnata la nostra agenda che a non a seguire quello che Dio ci sta dicendo. Ti sembrerebbe anormale se qualche domenica Dio ti dicesse non andare al culto? Rimani a casa, stai con me. Il Dio è Satana, vai via da me. No, non è Satana. Vedete, siamo così abituati a fare le cose che non abbiamo lasciato spazio allo Spirito Santo di dare l'ultima parola. Comprendete quello di cui sto parlando? Cioè, siamo così abituati nella nostra routine che lo Spirito Santo non può insegnarci più niente, e noi, arrivati a un certo punto, dobbiamo essere fermati da Gesù e dobbiamo ascoltare di nuovo la stessa domanda: chi sono io per voi? Chi dite voi che io sia? Come? Io so chi sei. Sì, e chi sono? Tu sei il Signore, ok? E quindi ti adoro. No, quindi significa che dovrai avere la prima e l'ultima parola nella tua vita. Significa che dovrei essere io a guidare i tuoi passi. Gesù non è il Signore perché vuole essere adorato. Lui non ha crisi di identità. Lui non è il Signore perché vuole che gli altri scrivano le canzoni su di lui, che lui si sente: oggi sono adorato da 5.647.742 figli. Certo, ne manca uno all'appello. No, Gesù non è il Signore perché ha bisogno di essere esaltato, lui vuole essere glorioso. Ah, no, questa necessità è nostra, non sua. Dio non cerca adorazione. A Dio non gli interessa, perché lui non dipende dall'adorazione. Lui non dipende dai nostri culti, lui non dipende dai nostri canti, lui non dipende dalle nostre prediche. Lui non dipende da noi, lui è Dio. Amen? Ma lui vuole intervenire, vuole essere il Signore della nostra vita. Anche quando la nostra agenda è ormai piena. anche quando i nostri programmi sono già tutti ciclostilati e stampati sul volantino. Gesù li ferma alla sorgente del fiume più importante della terra e dice: e voi chi dite che io sia? Perché a questa sorgente dovete rispondere di nuovo a questa domanda, e a questa sorgente voi dovete riascoltare di nuovo: chi siete voi per me? Tu non sei importante per quello che fai per lui, tu sei importante, punto e basta. Tu non sei importante perché porti risveglio, perché cantiamo canti, perché scriviamo libri. Noi siamo importanti per lui e basta. Alla sorgente del Giordano lui ti fa di nuovo questa domanda: secondo te, chi sei tu per me? E questa sera devi rispondere a questa domanda, o quantomeno devi ascoltare la sua risposta. Amen. Chi dite voi che io sia? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Grazie Pietro, lo so, ma voglio dirti qualcosa che non sai. Tu sei Pietro, è un grande progetto per la tua vita. Se io avessi saputo questa, se io avessi sentito questa espressione, avendo già letto il Nuovo Testamento, sarei andato da Gesù e gli avrei detto: Gesù, forse hai qualche problema di interpretazione tu. Come fai a dire a qualcuno che ha ricevuto le chiavi del regno e che ha l'autorità di letteralmente di determinare quello che succede nel mondo spirituale, se sai a priori che sta per darti la più grande fregatura della storia? Lo faresti tu? Sì o no? Daresti le chiavi del regno dei cieli a qualcuno che sta per tradirti? Daresti le chiavi del regno dei cieli a qualcuno che cammina armato? Gesù sapeva che Giuda rubava e gli lasciava la cassa. Lo faresti mai? Ah? È da folli. Cioè, c'è qualcosa che non va. Gesù, che sta succedendo? Tu sai che Giuda ruba dalla cassa e gliela lasci. Che bello Gesù. Mamma mia. Lui prende le cose che non sono e riduce al nulla le cose che sono. Lui prende le cose pazze e riduce al nulla le cose sagge di questo mondo. Tu dai autorità ad una persona che sta per fare potrebbe essere arrestata per tentato omicidio? Cioè, il regno di Dio ha dei valori totalmente opposti ai nostri. È follia allo stato puro. E poi ci sono quelli che vengono a dire: voi parlate della ipergrazia, ipergrazia, ipergrazia. Sei un iper stupido se continui a dire e a parlare della ipergrazia, perché la grazia di Dio altro che iper, tu non saresti neanche vivo in questo momento di poter dire neanche ipergrazia se non fosse per la sua ipergrazia. Se la sua grazia non fosse così, neanche esisteresse. Dov'è? Boh, sparito, boh, è nulla, fumo. Fumo. E i principi del regno di Dio, non avere il senso delle cose degli uomini, abbi il senso delle cose di Dio. Gesù dice: c'è qualcuno che ti sta facendo del male, fagli del bene. Sei pazzo? Hai qualcosa che non va nella testa. Ma c'è qualcuno che ti sta maledicendo, benedicilo. Ma stai scherzando? Il tuo nemico lo devi amare. Amare. Ma io cammino armato, se non riesco a tagliargli l'orecchio gli taglierò qualcos'altro. Vedete i principi del regno dei cieli, i principi del regno di Dio, avere il senso delle cose degli uomini o delle cose di Dio. Quando la Bibbia dice rinnega te stesso, di che cosa sta parlando? Significa rinnega i principi della vita quotidiana di questo mondo e afferra i principi del regno dei cieli, perché è questo quello che ti porta alla vittoria. Oh, ora ho le chiavi del regno dei cieli. Posso aprire e chiudere ogni cosa? Sì, prima di tutto chiudi la bocca e apri la testa. La prima cosa per il quale dovrebbero servire le chiavi sarebbe questo: chiudi la bocca, apri la testa un pochettino, comincia a ragionare. No, Pietro comincia a mettersi in mostra. Signore, questo non ti accadrà mai. Dio te ne liberi. Ah, Dio me ne deve liberare. Ah, Dio mi deve liberare dalla croce. Dammi le chiavi di nuovo, per favore, dammi la chiave. Perché se io non vado alla croce, tu non hai neanche le chiavi, quindi decidi tu. Se io non vado alla croce, tu non puoi né aprire né chiudere, e rimani fuori di casa direttamente. Avere il senso delle cose di Dio. Gesù dice qua, e concludo: se qualcuno mi vuole seguire, io voglio chiedere, non è una domanda retorica stasera, ma veramente vogliamo seguire Gesù? Veramente siamo così pazzi da seguirlo? Perché ci vuole pazzia, ci vuole follia allo stato puro, non si può essere normali. Dillo alla persona accanto a te: tu non sei normale, tu non sei normale, tu hai qualcosa che non va. Se vuoi seguire Gesù, c'è qualcosa che non va nella tua testa, perché ci vuole una sana pazzia, una sana follia per seguire il Maestro che sta andando dove? A Gerusalemme, a fare che una festa? No, a morire! Gesù, ma sei sano tu? E Gesù dice: ragazzi, se mi volete seguire dovete rinnegare voi stessi. Dovete rinunciare al vano modo di vivere. Dovete rinunciare al senso delle cose degli uomini. Comprendete? Dovete rinunciare al senso delle cose degli uomini e dovete prendere la vostra croce. Di già. Gesù ha chiesto a loro di prendere la croce prima che lui la prendesse. Ci avete mai pensato? Prendete la vostra croce. Gesù ancora non se l'era presa. Ma era il concetto fondamentale, chiaramente, che lui stava esprimendo. La croce è il motivo per il quale sto vivendo. La cosa che mi ha fatto arrivare qui sulla terra e che mi farà ritornare in cielo. Alleluia. Prendo ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Noi abbiamo sempre letto questo versetto in riferimento alla vita eterna, alla salvezza. È vero? Provate a leggerlo un attimo riguardante la vostra vita qui sulla terra. Chi avrà perso la propria vita, cioè chi avrà rinunciato al proprio modo di pensare, chi avrà rinunciato al senso delle cose degli uomini, vivrà secondo il senso delle cose di Dio e godrà la vera vita. Vita Zoe! La vera vita. Se vuoi conservare la vita, la perderai. Ma se la perderai per causa sua, per amore suo, tu la ritroverai. Dove? La Bibbia dice che la vita eterna l'abbiamo nel momento in cui crediamo in Gesù. È vero o no? Salmo 23. Ho fatto una scoperta incredibile l'altro giorno. Stavo passeggiando al centro della mia città e sono entrato, mi sono infilato nell'edizione paoline, alla libreria cattolica, dove hanno un materiale meraviglioso e libri di studi fantastici. Sono andato nella sezione proprio dei testi originali, soprattutto nei libri dell'interlineare greco ed ebraico. I miei occhi sono andati subito al Salmo 23, la prima cosa che ho preso è il Salmo 23, e sono rimasto sconvolto quando ho letto qual è il significato dell'espressione egli è colui che ti ristora l'anima. Nel testo originale, nel testo ebraico, L'espressione è: egli è colui che ti restituisce la vita. Alleluia. Egli è colui che ti restituisce la vita, cioè se tu lo segui, lui ti restituisce la vita. Non è fantastico? Chiunque avrà rinunciato alla propria vita la ritroverà, gli sarà ridata. È Dio che ti restituisce la vita vera per la quale tu sei nato in Cristo Gesù, il motivo per il quale tu vivi su questa terra, che è vivere una vita da re e da sacerdote. Al di sopra, seduto al di sopra di principati e potestà, una vita che non dipende dalle circostanze. È una vita che cambia, un'autorità che cambia le circostanze e che quando non riesce a cambiarle ti fa vivere indipendentemente da esse. Così come Paolo ha scritto quando disse: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Non stava parlando di guarigioni, non stava parlando di prosperità, non stava parlando di cose incredibili. Lui stava dicendo: io so vivere nello stato in cui io sono, e quando il tuo cuore non ha più niente da possedere su questa terra, tu sei inattaccabile e sei invincibile, perché il diavolo non ha più niente che ti possa rubare. Se il tuo cuore non è attaccato a niente, tu veramente puoi ogni cosa in colui che ti fortifica. Puoi vivere nell'abbondanza, puoi vivere nella penuria, puoi vivere nella malattia, puoi vivere nella guarigione, puoi vivere nella gioia, puoi vivere nel momenti di depressione, ma tu sai che la tua vita non dipende dalle circostanze, perché la tua vita non è attaccata alle circostanze, perché noi siamo cittadini di un regno. E quando il nostro cuore non è più attaccato alle cose materiali, noi non ci possono derubare più di niente, perché il nostro cuore non possiede nient'altro se non che il suo amore e la sua gloria. Lui è il nostro tesoro e nient'altro. Egli è colui che ti restituisce la vita, quello che il diavolo ti ha rubato, quello che la vita ti ha distrutto, quello che le circostanze hanno cercato di massacrarti. Tu vivi con lui e lui ti restituisce la vita. Ma non abbiamo i soldi per ora. La pace, la gioia, la presenza di Dio in quel momento ti permettono di vivere al di là delle circostanze. Avrai i soldi per pagare ogni cosa. Ci saranno momenti magari in cui avrai delle difficoltà e potrai dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, perché non vivo più con il senso delle cose degli uomini, io vivo con il senso delle cose di Dio. Quando i tuoi occhi si aprono e cominci a vedere le cose dall'ottica di Dio, non guardare più semplicemente a Gesù, ma guarda da dove Gesù è. Gesù dice a Pietro: tu sei Pietro, tu hai detto a me chi sono io, ora permetti a me di dire chi sei tu. Tu sei Pietro, e la rivelazione che hai avuto determinerà il fondamento per una chiesa invincibile, indistruttibile. La roccia non è solo la rivelazione, la roccia è anche un popolo che ha quella rivelazione e che vive nella rivelazione. E le porte dell'Hades non potranno resistere. Oh, se entrassimo in questo, quanto avremmo da dire. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto quello che tu avrai aperto o chiuso, per questo servono le chiavi, sulla terra sarà aperto e chiuso nel cielo. Gesù stava dicendo, in altre parole, non ci sarà più separazione tra cielo e terra. Non ci sarà più separazione tra cielo e terra. Finalmente viene restaurato il regno di Dio. Ed è per grazia. Non lo meriti, non lo vinci, non lo guadagni. È un dono. È un dono quello che tu sei. È un dono quello che ti è stato dato. È un dono la possibilità che tu hai di fare le cose nel nome di Gesù. È un dono cacciare i demoni. È un dono guarire i malati. È un dono parlare al mare, al vento, comandando che si fermi e che si taccia. È un dono, le ricchezze della sua benedizione, della sua eredità. Voi non siete più servi, voi siete figli. E se siete figli, siete anche eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo. La parola coeredi con Cristo significa che tu e Cristo siete la stessa cosa. Non c'è più alcuna differenza tra te e Cristo. Perché Dio, quando guarda verso di te, non vede te. La Bibbia dice che siamo nascosti in Lui. Questa è grazia sopra grazia. Tu e Cristo siete la stessa identica cosa per il Padre. Quando Gesù ha detto io e il Padre siamo uno, quando Gesù ha detto chi vede me vede il Padre, Gesù non stava parlando di questo in quanto Dio sulla terra, ma in quanto vero uomo che ha vissuto come è piaciuto al Padre. E se tu sei in Cristo, chi vede te vede Cristo. E chi vede te, vede il Padre. Questo è il motivo per il quale gli apostoli alla porta bella, al paralitico che aspettava l'elemosina, lo guardarono e gli dissero, guarda noi. Guarda noi. Nella cultura ebraica questa espressione ha un valore, un significato che noi non comprendiamo, noi lo spieghiamo con la nostra cultura, ma nella cultura ebraica questa espressione è un mondo che si apre. Quando un ebreo ti diceva guardami, voleva spiegare qualcosa di molto più profondo, stava dicendo guarda chi c'è dietro di me, perché se tu vedi me, tu vedi colui che mi ha mandato. Guarda noi. Oggi la Chiesa è molto impegnata in molte attività, ma è così poco efficace. Perché siamo drogati di culti. Siamo anestetizzati dai culti. E non viviamo più nella relazione costante e continua, dove Dio può dirti e rivelarti in maniera diretta certe cose. Oh, ti supplico, vivi nel senso delle cose di Dio, vivi nella mente esercitata alle cose di Dio, perché è il meglio per te. Amen. Vivi nella rivelazione. Simone, Pietro, Satana. Simone è colui che vive ignaro delle cose di Dio. Pietro è colui che invece si è aperto alle cose di Dio. Satana, poco da spiegare, insomma, colui che impedisce le cose di Dio. E in un modo o in un altro noi siamo sempre in queste tre fasi, in maniera alterna. A volte sogniamo ignari, non ci interessa, siamo così, viviamo dei momenti particolari, poi viviamo dei momenti di grande rivelazione, di grande unzione, di grande benedizione nella nostra vita, ci sentiamo i padroni del mondo, poi a volte invece diventiamo magari noi stessi un impedimento. Noi prima cacciavamo i demoni, poi abbiamo i demoni attaccati qua. Prima eravamo noi che guarivamo i malati, ora siamo noi i malati. Prima eravamo noi che davamo rivelazione, ora abbiamo bisogno che qualcuno la dia a noi. È il ciclo della vita. Ma Gesù sta dando un consiglio, fa una domanda. E voi, chi dite che io sia? Questo ti apre un mondo stasera. Amen. Lui ti sta riportando alla sorgente. Lui ti sta riportando alla sorgente. Non è che hai scalato la montagna e Dio ti riporta in basso. No, no, è esattamente il contrario. Lui ti riporta alla sorgente. Lui vuole che tu gusti di nuovo. Forse hai camminato troppo velocemente in questo fiume. Ed è bellissimo perché è l'immagine di un padre che desidera che apprezziamo le cose del suo regno. Le cose che non abbiamo capito, che non abbiamo afferrato. o che magari abbiamo giudicato in maniera veloce, no, questo fratello, no, è così, 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 così. Poi ripassiamo da quella determinata zona e vediamo un altro aspetto. Quante volte ho dovuto chiedere perdono a Dio per aver dato e lanciato dei giudizi veloci sulla vita delle persone? Quante volte ho dovuto chiedere perdono a Dio per tutte le volte che mi sono lasciato convincere da altri a giudicare le persone? Poi Dio ti riporta alla fonte, ti fa riprendere e ripercorrere quel fiume e ritorni ad avere quella relazione semplice e cominci ad apprezzare il cuore, cominci ad apprezzare la bellezza, cominci a guardare i particolari. Chi dite voi che io sia? Oh, dice il Signore, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Andiamo troppo veloci in un'era tecnologica velocissima, c'è la corsa a chi è più veloce. La fedeltà di Mosè non era nel fare le cose che Dio gli diceva prima di tutto, la fedeltà di Mosè era prima di tutto nell'ascoltare quello che Dio gli diceva. Prima di essere fedele nel fare, sii fedele nell'ascoltare, che solo se ascolti puoi fare. E non fare in maniera automatica o spinto dall'impulso, abbi il senso delle cose di Dio. C'è qualcuno qui stasera che deve prendere delle decisioni importanti per la propria vita in maniera definitiva. Non seguire il senso delle cose degli uomini, segui il senso delle cose di Dio. Non agire secondo la saggezza di questo mondo, ricevi una parola di saggezza da parte di Dio, perché una parola, una sola, può cambiare la tua vita per sempre. C'è qualcuno qui che ha costantemente, continuamente giudica qualcun altro. Io voglio incoraggiarti, voglio invitarti a fermarti e a vedere quella persona sotto la luce della grazia, che è la stessa luce che illumina te, e di vederla con gli stessi occhi d'amore, che sono gli stessi occhi che stanno guardando te. Non andare veloce. Aspetta quel tocco, aspetta quell'input, quella saggezza da parte dello Spirito Santo. Abbiamo fatto troppi errori, non possiamo più permetterci. A Dio non interessa la tua velocità, a Dio interessa la tua profondità. Sento che lo Spirito Santo vuole parlare a qualcuno. Preghiamo, dai, preghiamo. Stiamo un attimo a pregare. Grazie Signore. No, non cantare, solo su. E voi chi dite che io sia? Alla fonte del Giordano, nella roccaforte dell'esercito romano, dove neanche si poteva pensare neanche ad un'autorità diversa se non Cesare. La mano di Dio che arriva di nuovo, ancora una volta, sopra le nostre vite. Forse non ti farà urlare, forse non ti farà gridare o parlare in lingua o danzare, forse non ti farà piangere, non lo so, ma una cosa è certa: quando la sua mano arriva è pesante, la sua gloria è pesante sopra la nostra vita. La parola gloria significa letteralmente peso. La gloria di Dio è un peso sopra le nostre vite. Il senso della responsabilità, finalmente capisco chi sono, finalmente capisco la ricchezza che mi è stata data, non posso più vivere come un pezzente spirituale elemosinando le benedizioni. Ora capisco qual è l'autorità che ho e non posso più andare in giro sbandierando i miei doni e i miei talenti. E voi chi dite che io sia? Alleluia. E grazia su grazia che scende come pioggia sopra di noi e guarisce il nostro cuore. E grazia su grazia che scorre come un fiume e lava e purifica e incoraggia il nostro amore per Lui sempre di più, sempre di più. Gesù ti riporta alla foce del fiume per farti ripercorrere questo viaggio con Lui, guardando le cose sotto un'altra prospettiva. Tu sei quello che sei per la Sua grazia, non per quello che fai. Tu hai quello che hai per la Sua grazia, non per quello che fai. Tu puoi fare quello che Lui ti ha abilitato a fare per grazia, non perché lo meriti. Non è la tua integrità, né la tua santità che ti abilita all'agire per Dio, è la Sua grazia. È Lui che ti santifica, è Lui che ti dà potenza, è Lui che ti rinnova. Lui vuole semplicemente che tu sia aperto, disponibile, come un vaso che si lascia riempire, come un canale che si lascia attraversare. E stasera, se sei troppo pieno per lasciarti riempire, allora chiedi a Dio: svuotami, insegnami a svuotarmi di quelle cose che non servono più. Magari sono state utili per un tempo, ma non servono più, perché è una nuova fase, è una nuova stagione e Dio vuole riempirti con cose nuove. Alleluia. Chi dite voi che io sia? Volevo chiedere anche a Francesco, a Mauro, se avete delle parole da parte di Dio, per favore venite a dirle. Luca naturalmente. Alleluia. Stiamo un attimo così, qualche altro minuto prima di terminare. Lasciamo la sua parola andare in profondità. Forse stasera devi semplicemente decidere di prendere la tua croce. Semplicemente questo. Entrare nel destino che Lui ha preparato per te. E prenderti le tue responsabilità. Fare delle scelte importanti e andare per quella strada. Forse tu proprio sei quella persona che sta impedendo ad altri di adempiere il proprio destino. Il Signore ti dice: occupati della tua croce, non ti occupare della croce degli altri. Prenditi cura di te stesso. Forse sei nella fase in cui invece Dio ti ha rivelato cose straordinarie, sei in questa fase di gioia, di esaltazione sana, buona, rimani lì, ma non pensare di essere migliore degli altri. Forse sei in una fase dove ancora all'inizio hai bisogno di rivelazione, allora è il momento giusto per dire allo Spirito Santo: apri i miei occhi, apri i miei occhi. Fammi vedere le meraviglie della tua grazia, rivelami chi sono io per te. Io so chi sei tu, ora rivelami chi sono io per te. Rivelami quello che mi hai dato, rivelami cosa mi hai chiamato a fare. Alleluia. Cora blaste shede che era la santa roba shede. Sarò corrompo, sarò corrompo shede che era la santa roba. Sondere le chiese che era la shede. Code blessed estere che era vascia che era vascia. Sondere le chiese del show che era black estere che era black estere che era vascia. Sode mendere le chiese. Parliamo, preghiamo nello spirito. Preghiamo nello spirito. Con de messing dere vascia che era. Chiedi a Dio di riempirti con il senso delle sue cose. Chiediglielo, chiediglielo, chiediglielo. Fammi vivere continuamente. Non significa che non sbaglierai, non significa che non peccherai. Dio non sta cercando perfezione da te, Dio cerca disponibilità da te. Daniele, se ricevi qualcosa, sere blasta esce da che ni mosso toccora la base. Zoro coro lo posso toccoro lo posso toccoro la blaca zoro che la passata.
Alleluia. Credo che siano giorni di decisioni. Ci sono due o tre persone fra voi, sono sicuro, devono prendere decisioni importanti. Sono decisioni che daranno un senso importante alla tua vita. Se le sbagli, sbaglierai un periodo della tua vita. Se le indovini, indovinerai un periodo della tua vita. E quindi la tua vita è nelle tue mani, la tua scelta. Io ho questa parola per te. Non avere paura di fare le scelte per Dio, non temere di fallire, perché comunque un po' di fallimento lo devi mettere in conto comunque. Non pensare che se ubbidisci Dio c'è il rischio di fallire. Puoi fallire anche non ubbidendo Dio, puoi fallire anche facendo la tua vita senza ascoltare la scelta da fare. Puoi anche dire: ok, mi è troppo difficile prendere la mia croce, faccio le mie cose, è più sicuro. No, puoi fallire anche facendo cose sicure. Tanto vale fallire facendo la volontà di Dio. Io ho visto gente fare cose sicure e ritrovarsi il giorno dopo col fallimento nelle mani. Quindi metti in conto che un po' di fallimento te lo devi prendere, e ti capiterà, è la vita. Però una cosa è fallire nella volontà di Dio, è una cosa è fallire lontano dalla volontà di Dio. E allora la scelta che hai nel cuore, io solo questo dico per quello che riguarda me, poi gli altri diranno, la scelta che hai nel cuore è non fare in modo che sia condizionata dalla paura di sbagliare, non pensare che sia più complicato servire il Signore, è complicato anche fare la vita normale, il tran tran quotidiano, puoi fallire anche lì, non c'è garanzia di successo facendo le cose facili. Puoi avere fallimento anche facendo le cose facili. Mamme hanno fatto le mamme e hanno fallito nella loro vita in questo. Papà hanno fallito. Lavoratori hanno fallito. Il fallimento è sempre alla mercé della nostra vita. Il primo è stato Adamo e non ce lo leviamo di torno. Quindi non scegliere le cose perché sono più facili e più semplici. Però visto che c'è la possibilità di fallire, almeno fallo seguendo la volontà di Dio. Almeno fallo prendendo la giusta scelta. Ecco, io pensavo mentre Corrado parlava, questo è il mio contributo e finisco, è che qualcuno deve fare delle scelte importanti, magari non stasera, ma certamente questi sono campeggi importanti. Alcune delle mie scelte importanti le ho fatte in questi ritiri, e ti dico, non fare in modo che la paura e il fallimento ti fermi. Metti in conto che qualche fallimento ce lo troviamo tutti un po', tutti abbiamo delle situazioni che non vanno, però fai in modo che almeno mentre sbagli tu sia nella volontà di Dio. Meglio sbagliare nella volontà di Dio. Corrado ha parlato di portare la croce piuttosto che sbagliare lontano da essa. Se proprio dobbiamo fallire, proprio dobbiamo sbagliare, tanto vale farlo facendo le cose che Dio ci ha chiamato a fare. Alleluia. Gloria a Dio, questo era il mio contributo. Corrado.
Uno dei più grandi ministeri che si trovano negli Stati Uniti è un ministero di distribuzione di Bibbie in paesi remoti, luoghi letteralmente inaccessibili con macchine, camion, mezzi di trasporto. E negli anni 60 ci fu un uomo che ebbe una rivelazione da parte di Dio. Dio gli mostrò un aereo, e con questo aereo trasportare Bibbie in parti remote come Africa, Asia, Amazzonia, e lanciare queste pacchi dall'aereo con un paracadute. Quando arrivò il primo viaggio, ci fu una grande festa, una grande inaugurazione. Partì questo primo aereo con due piloti a bordo. Nel primo viaggio inaugurale l'aereo cade, muoiono le due persone all'interno, il carico va perduto. E tutti dicono: vedi che non era da Dio? perché se fosse stato da Dio non avresti perso l'aereo, non sarebbero morte le persone, non sarebbe andato perduto il carico, che erano tutte Bibbie. Pensi che Dio voglia questo? E quest'uomo, schiacciato dal peso, dal senso di fallimento, rinunciò. Dopo un po' qualcuno andò da lui e gli disse: quello che Dio ha messo nel tuo cuore lo porterà avanti, o con te o senza di te, ma Dio ha scelto te. Noi non avremo sempre un perché a tutto quello che succede, ma voglio dirvi che oggi questo ministero, dopo 40 anni, ha una flotta di 60 aerei e porta Bibbie in ogni parte del mondo. Ogni parte del mondo, non c'è posto dove non riescano a far arrivare una Bibbia. Un uomo ha dovuto affrontare la paura e lo spettro del fallimento di fronte ad una parola che Dio gli aveva dato. Porta la tua croce nel nome di Gesù. Porta la tua croce. Se questo significa cadere, inciampare, amen e gloria a Dio, ti rialzerai più forte di prima. Il problema non è non cadere, il problema è sapersi rialzare. Il problema non è cadere, il problema è se rimani per terra, prostrato dal dolore, dalla paura del fallimento e di riprovare. Ma colui che ha iniziato una buona opera in te la porterà a compimento. Quindi nel nome di Gesù Cristo, alza il tuo sedere dalla sedia e porta la tua croce fino alla fine nel nome di Gesù, perché non ti è permesso lamentarti, non ti è permesso giudicare gli altri, non ti è permesso scoraggiarti fino al punto di lasciare l'opera che Dio ti ha affidato nelle mani del nemico. Ricordati, noi non saremo giudicati per quello che abbiamo fatto soltanto, ma saremo giudicati anche per quello che siamo stati chiamati a fare e non abbiamo mai fatto. Non sto parlando di salvezza. La Bibbia parla di un giudizio delle opere, delle ricompense per i credenti. Noi dovremmo dare conto di quello che abbiamo fatto e di quello che siamo stati chiamati a fare e non abbiamo mai fatto, per paura, per scoraggiamento, per qualunque cosa, non ha importanza. Ma non ti è permesso più lamentarti, quindi prendi la tua croce e segui il Maestro nel nome di Gesù, e gli altri, guardando te, saranno incoraggiati a farlo. Amen. La storia non è stata fatta da gente che ascoltava predicatori, la storia è stata fatta da gente che riceveva durante le pregazioni e poi metteva in pratica quello che riceveva. Amen. Quindi gloria a Dio per questo campo, gloria a Dio per questo campo, gloria a Dio per questo tempo insieme. Ma quello che farà la differenza è cosa farai di tutta la benedizione e la ricchezza che Dio ti darà dopo questi giorni. La decisione e la scelta è solo nelle tue mani. Amen. Alleluia. Alziamoci, salutiamoci, benediciamoci gli uni gli altri, salutiamoci dicendo: smettila di lamentarti e porta la tua croce nel nome di Gesù. Ah, Mauro.
Siamo ancora. Io parlo a tre persone, e queste tre persone sanno chi sono. Non è inutile che dico io chi sono, loro sanno chi sono. Dio vi ha parlato e vi ha chiamato a trasferirvi dalla vostra città in un altro posto, perché nella vostra città voi state morendo, e ogni volta che state nella vostra città perdete quello che il Signore fa nella vostra vita quando siete in un altro posto. E sentivo forte di dirvi: smettete di avere paura, c'è una scelta coraggiosa che Dio ti chiama a fare, però è il tempo che tu la fai e entri con coraggio in quello che Dio ha stabilito per la tua vita, perché non riguarda solo un aspetto economico o un aspetto materialistico, ma riguarda molto più in profondità ciò che è il tuo rapporto con Dio. E io credo che sia importante per queste tre persone entrare nel coraggio e fare questo passo. Non è una responsabilità mia quello che succede, ma se Dio ti chiama a fare una cosa e tu la fai, sicuramente Dio sarà con te e ti sosterrà. E poi sentivo forte anche rispetto a quello che ha predicato Corrado di dire questo, che credo che sia da parte del Signore, che ci sono persone che trattengono le tue scelte. Allora credo che con quel passo della croce Dio voglia anche dirti: se tu non hai il coraggio di rinunciare alla tua pena di morte, permetti almeno agli altri di essere liberi e di rinunciare a questa pena di morte. Non impedire agli altri di entrare nella vita che Dio ha preparato per loro, perché ci sono qua persone che con il loro pensiero e con le loro paure trattengono altri dall'essere liberi. E Dio ti dice: se tu vuoi proprio vivere legato alla tua pena di morte, vivici, sarai salvo lo stesso, ma non permettere agli altri di essere liberi.